La pagina del Vangelo che abbiamo appena ascoltato, cari fratelli e care sorelle, ci situa, come avete capito bene, nel Cenacolo, nella sera del Giovedì Santo. È una situazione di estrema intimità di Gesù con gli Apostoli, ma anche di enorme commozione nel cuore di Gesù, come avete sentito. Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: uno di voi mi tradirà. Pensassimo a questo turbamento di Gesù quando siamo nella tentazione, quando siamo in procinto o nella possibilità di offendere Gesù. Quante volte torneremo indietro da quei passi di perdizione che tante volte compiamo in modo sconsiderato, allontanandoci dalla grazia di Dio e dall'amore del cuore di Gesù. E poi fa senso, impressiona intimamente, dal punto di vista anche psicologico, tutto quello che succede in quel momento vicino a Gesù. Potremmo dire, se ci azzardassimo a fare un giudizio temerario sugli apostoli, che Gesù è stato molto sfortunato nello scegliersi queste persone, ma la verità anche qui sarebbe dire che anche con noi non è stato molto fortunato. C'è chi lo tradisce, chi giura e spergiura che sarà fedele, e poi sappiamo come andrà a finire la vicenda. Soprattutto impressiona noi, che siamo così leggeri dal punto di vista della vita spirituale, impressiona quel inciso del Vangelo di San Giovanni. Ricordate che San Giovanni fa teologia, non racconta i fatti della vita di Gesù, fa teologia. Quell'inciso: ed era notte, per caratterizzare la situazione spirituale, la condizione spirituale di Giuda nel momento del tradimento. Non solo il Vangelo afferma apertamente che il diavolo entrò in lui, ma anche questa tenebra, questa oscurità che era presente nel cuore di Giuda. Questa mattina parlavo con una persona che mi chiedeva quanto è influente in tutta questa scena la libertà personale di ciascuno di noi e il progetto di Dio. Dio aveva un progetto per il quale il figlio sarebbe dovuto morire. Allora Giuda non era libero, era una pedina di questo gioco, mi diceva questa persona. No, non era così. Giuda non è stato 3 anni inutilmente vicino a Gesù. Se noi leggiamo il Vangelo vediamo che aveva messo dei passi anche di conversione, era tornato dai sommi sacerdoti, aveva reso le monete, o meglio voleva rendere quelle monete per le quali aveva venduto Gesù, il suo amico, il figlio di Dio, che ancora nell'orto degli ulivi gli aveva dato questo titolo: amico, per questo sei qui. Però quello che Giuda ha sbagliato è il passo ulteriore. Il passo ulteriore era tornare a Gesù, tornare al cuore di Gesù, chiedere perdono, così come farà Pietro, come abbiamo fatto tante volte noi e facciamo tante volte noi. Il passo ulteriore per Giuda è stato andare a impiccarsi. Quella tenebra che San Giovanni descrive in questa pagina aveva preso possesso del suo cuore. Se fosse tornato a Gesù, Gesù l'avrebbe perdonato. Se fosse tornato al cuore di Gesù, l'avrebbe trovato, come dice San Manuel, aperto di parte in parte, pronto ad accoglierlo. E poi certamente c'è di grande lezione questa sicurezza eccessiva di San Pietro. Mai dobbiamo dire che sì, noi siamo bravi, che sì, come noi non c'è nessuno, che noi siamo tutto sommato anche buoni cristiani. Dobbiamo stare nell'umiltà e dire quello che diceva Padre Pio: se il Signore non mi tenesse una mano in testa, io sarei capace di fare molto peggio di quello che sento al confessionale fatto dai miei fratelli e dalle mie sorelle. E San Pietro ha dovuto rimangiare in un modo molto pesante e doloroso questa frase, non solo quando ha sentito il gallo, E guardate, tutti i Vangeli riportano questa scena, riportano questo elemento del gallo, quindi deve averli impressionati in un modo tremendo il fatto che Gesù avesse predetto questo e che questo sia successo in quella notte. Giuda aveva tradito Gesù, ma Pietro lo aveva rinnegato prima che arrivasse l'alba, prima che il gallo cantasse. Pietro ha dovuto rimangiarsi queste parole anche quando Gesù risorto gli è apparso sul lago di Tiberiade e gli ha fatto quelle domande che lo hanno schiacciato, che lo hanno messo con le spalle al muro davanti alla condizione della sua fragilità. Pietro, mi ami? Mi ami tu? Mi ami più di tutti? San Pietro, che ormai aveva accettato la lezione che Gesù gli aveva dato, risponde: non ti amo, ma io ti voglio bene. E quando si rattrista perché Gesù per 3 volte ancora gli chiede se lo ama, esce con una affermazione di grande saggezza, secondo me, che noi dobbiamo imparare per la nostra vita. Risponde: Signore, tu sai tutto, tu sai che io ti voglio bene, sai la misura di questo amore che il mio cuore, peccatore, fragile, manchevole, può darti. E allora ci mettiamo in questo atteggiamento anche noi, cercando di impegnarci per non vendere Gesù, per non venderlo per lo spirito del mondo, non venderlo per internet, la televisione, il giornale, lo sport, la politica, perché Gesù è al primo posto, deve essere al primo posto nella nostra vita. Lui solo può orientare la nostra esistenza. Lo dobbiamo imparare questo, ricordare sempre. Ma soprattutto in questo momento pensare alla nostra fragilità, che è costata a Gesù questa passione fortissima, enorme, che noi in questo momento celebriamo con la commemorazione del Nazareno. Questo Gesù che noi vediamo, che abbiamo di fronte, un Gesù condannato innocentemente, legato ed era il figlio di Dio, coronato di spine per prese in giro ed è Dio onnipotente, si è umiliato a tutto questo per pagare il prezzo del nostro peccato. E a questa sofferenza, a questa umiliazione, ha voluto affiancarsi la Madonna Santissima, che anche lei, col cuore immacolato, non conoscendo peccato, ha offerto sofferenza e partecipazione per la salvezza di tutti noi. Ricordavo in questi giorni, durante la messa feriale, la parola della Madonna Fatima, ricorre il centenario quest'anno. Molti sono quelli che vanno all'inferno perché non c'è chi prega e chi faccia sacrificio per loro. E poi anche la parola consolantissima, detta dal cuore immacolato di Maria Suor Lucia, alla fine: il mio cuore immacolato trionferà. E non può trionfare il cuore della madre se non trionfa anche il cuore del figlio. Sia lodato Gesù Cristo.